Se ne fotte di me il cielo, paludato nel grigio e nel torpore come lo vedo adesso. Ancora freddo. Quello delle 5 del mattino, l'ora più spietata e cattiva per il freddo. Chissà perché. Ti accoltella quel freddo lì, fino a giù, che più giù non si può. Uno esce e quello ti salta addosso come un commando di terroristi. Tengo i geloni ai piedi e una sensazione chiara che questi problemi di circolazione io mai li risolverò, mai. Fuori al mio portone la città si staglia al contrario. Da qui mica si vede il mare, abito dall'altro lato io. Il lato oscuro di Napoli, direbbero i Pink Floyd. Non è un bell'affare, credete a me. Vivere spalle alla città con le finestre che danno sulla collina di Capodimonte e il mare sempre dietro di te e te lo devi andare a cercare. I ricchi veri si affacciano, spalancano le braccia e si sniffano lo iodio. Ma a me tocca andare a prendere la macchina per mettere su tutto questo armamentario di emozioni. Insomma, non è un giochino vivere in una città di mare e a volte dimenticarselo, il mare stesso. Abbiamo visto di peggio, tutti abbiamo visto di peggio dal momento che non è previsto un limite giuridico al peggio. Come se non bastasse, me le devo andare a risolvere vicino agli scogli le faccende familiari che mi pompano l'acido nel cervello alle 5 del mattino. C'è un comodino vuoto nella mia testa e anche la città è vuota, come non lo è mai stata. Neanche un fresco fidanzato che si ritira dopo l'orgia di tenerezze dei primi giorni dell'amore, niente. Tutti i netturbini hanno già fatto la doccia, tutte le ostetriche hanno sfangato l'emergenza della nuova vita. I tossici hanno già ritrovato il portone al centesimo tentativo e gli alcolizzati si sono ripiegati ai piedi del loro vomito. Ho intercettato il breve momento di tutte le sospensioni metropolitane. Succede sempre così, quando hai bisogno del conforto dell'uomo. Quello sta dormendo. Per questa ragione triviale, gli insonni trascorrono la vita a non darsi pace. Non credono a quello che vedono, perché tutto quello che vedono sta dormendo con un'innocenza assolutamente colpevole. Ma non mi sento ancora solo da quando basta a me stesso. Una prerogativa che richiede una saldezza naturale. Anche quella svanirà. Bisogna solo avere un po' di pazienza e attendere la decomposizione di tutte le proprie sedicenti qualità. Scendo la rampa che dà al garage, ripida come una pista di sci, e devo trattenere tutti i muscoli che però è come se mi parlassero e mi dicessero: Tony, riposa. Ma se riposo posso anche morire. Nel garage dove tengo io la macchina ci stanno la bellezza di altre 160 macchine. Già lo so che troverò il ragazzo che fa il turno di notte che dorme sulla poltrona di pelle nera, sfondata e con la gomma piuma che si affaccia mica tanto timida da tutte le parti. Lo troverò con la bocca spalancata che russa e sogna bocche vogliose di donne che avrà o non avrà, forse, bah, non lo so. Non mi interesso della vita dei ragazzi come lui, ma invece lo trovo alla fine della rampa tutto agitato, losco e frettoloso, che sta chiudendo due borsoni. Attilio Colella si chiama su giovanotto. Che cazzo fai, Attilio? Chiedo io con la voce distrutta dalle Rothmans. Non se l'aspettava proprio di vedere a quest'ora, non dico me, ma qualsiasi essere in posizione eretta e non trova le parole. O stai rubando, o stai partendo, gli dico gelido. Ma a lui mo gli brillano gli occhi, come se l'avessi letto nel pensiero. Tutte e due le cose. Me ne vado, Tony, per sempre. Me ne vado a Barcellona. Me lo dice come Cenerentola davanti al principe del cazzo, con gli occhi che fanno bip bip, che sbattono senza autocontrollo. Occhi che sognano tutti gli anni che tiene ancora davanti questo diciottenne. E a me mi girano le palle ancora un poco di più. E le parole mi escono come macigni, pesanti e doverose. Fai bene. Sulle Ramblas ci trovi le migliori puttane del mondo, gli dico sapendo il fatto mio. Non mi interessa quella roba lì. Io ci vado perché voglio fare il torero. Mica scherza, ma che? Questo dice veramente che ci crediamo. E poi dicono che io sono uno strano. Ma non me la sento di ridergli in faccia perché io un chiodo fisso tengo in questa vita, quello di dovermi sempre distinguere dal gregge dei miei umani compaesani che troppo non sopporto e so troppo bene che quando il ragazzo ha comunicato il suo sogno loro hanno riso come cretini con le carie a cielo aperto e le otturazioni a portata di mano e via così con questo brutto repertorio da dentisti, cosicché non rido, anzi ci do dentro con l'originalità, Lo sguardo serissimo, ma non dico una parola. Mi limito a tirare fuori la graffetta d'oro, sfilo 200.000 lire e gliele infilo nella tasca del giaccone. Non parlare così, Attilio. Quando vai in un altro paese, ma la puttana è sempre la prima e l'ultima amica che ti fai. A questo servono questi soldi, ad avere un'amica. Che dire? Non gliel'ho fatta passare liscia la sua stronza risposta un po' affrettata. Tutta la determinazione serrata della gioventù mi irrita in profondità. Ma ci vuole altro per tenermi testa con le paroline. Infatti, mi guarda come se gli avessi presentato la donna della sua vita. Tanto è la riconoscenza che questo per tutto il viaggio in treno non riuscirà a prendere sonno perché si dovrà ricordare questo momento come un virus nel cervello. C'è poco da parlare, c'è da stare certi che sono l'unico al mondo che lo ha sostenuto in questa stronza idea del torero. Ma chissà, magari questo frocetto foruncoloso mi diventi il famoso primo e ultimo torero di nazionalità non spagnola e allora ecco che vorrei essere menzionato come si deve nella sua autobiografia. L'idea del torero a pensarci su in sé ci ha una sua poesia e anche la mossetta di partire alle 5 del mattino con questo freddo buio e metallizzato potrebbe finire in uno dei miei testi maggiori, ma è lui che non mi convince. Se lo scruto bene posso capire che tiene la stoffa solo per diventare un bel niente. Si congeda dopo avermi teso la mano, ma il vostro Tony mica conosce solo il colpo di scena, ma anche il controcolpo. E quindi non gliela stringo la mano. Invece gli do una bella pacca sulla spalla e senza guardarlo mai più in tutta la mia vita punto la Cadillac rossa decappottabile che sarà pure parcheggiata tra le altre stronze auto, tutto uguali, che sembra di stare a Berlino Est, ma come non ricordare che questa belloccia spicca come Marilyn Monroe tra una comitiva di sartine e mi ci tuffo dentro senza mai riuscire a smettere di meravigliarmi di questi interni in pelle amaranto. Mentre il ragazzo sgattaiola di corsa, lasciando incustodito il garage con quei borsoni a tracolla che non gli saranno di compagnia perché sta andando dritto dritto incontro a un grumo bello solido di brutta solitudine. Ah, non lo sa, perché tiene 18 anni. L'età delle atrocità a cielo aperto, quella lì. Né carne, né pesce, né uova, né verdure. Disabituato alla vita, illusoriamente orfano della morte. Digiuno della forza pressante e vitale di tutte le quotidianità, figli che avrebbero bisogno ancora di tante madri, ma poi si resta figli per sempre. Questo è il guaio grave, sebbene non sia il solo. Le disgrazie non si privano mai di un buon accompagnatore, diceva mia madre, sapendo il fatto suo e anche alcuni fatti degli altri, e poi tutta una serie di gestazioni maldestre in quell'età maledetta che dovrebbero abolire. E questo subito ti rende insensibile all'essenziale, ondeggiante come il destino della formica. Tutto questo non è per niente un buon inizio, credetemi, alle volte è solo una fine anzitempo. Ce ne sono rimasti sotto di giovanotti, altro che davanti allo stupore delle scoperte. Ci sono certe scoperte che non danno seconde possibilità. Però, come diceva mio padre, hai la vita davanti. Peccato che a 18 anni non la capisci questa frase così semplice. La vita davanti. Hai un rapporto col tempo alterato, drogato di false dilatazioni aberranti. C'è una prospettiva di infinito nel diciottenne che si può tranquillamente considerare uno dei più consistenti crimini dell'umanità. Siamo a livelli di reati di altra fattura, come l'epurazione di una razza intera. Siamo nell'area dei tribunali internazionali, insomma, dalle parti di Norimberga. La porca verità è che capisci cosa significa avere la vita davanti quando quella si è posizionata tutta dietro, semplice, come la sete. E allora l'uomo si moltiplica, diventa una folla di rimpianti. Ma questo non smuove le vite, le svaluta solo un altro poco. Le accompagna con una lieve, elegante spinta di una mano da maggiordomo verso il cimitero affollato di cadaveri esperti. Ma chi l'ha inventata la vita? Un sadico, fatto di coca tagliata malissimo. Il cervello è meno scaltro e vispo di quello che ci vogliono far credere gli scienziati. Mentono, perché hanno bisogno di finanziamenti cospicui e vizi a volontà. E lusingandoci, Sanno fin troppo bene che verseremo loro parti cospicue dei nostri risparmi. Tutta la beneficenza è una storia di puttane e di clienti che si illudono di adocchiare in fondo all'acciacco l'immortalità.